voce. Elia Shilton legge Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo. Nona puntata.
Capitolo quindicesimo. L'Anna passa su un carro di legno per la città di Pigtown in mezzo a un gruppo di guardie. Penny si strappa il giubbetto e i capelli, ma Anna Wharton non sente e non vede. Ma no, ma è impossibile, pensò Penny per prima cosa quando giunse estenuato alle porte della contea. Ma questa non è certo Pigtown. Il campanile mi sembra il suo e quella strada non mi pare neanche nuova del tutto. Ma Pigtown non è stata mai così in 200 anni. E ormai è tardi e non farò nemmeno in tempo a dire una parola a mia madre. No, tutto è finito. È finito per noi. E gli veniva da piangere. Infatti, da tutte le parti, dovunque s'apriva una piazza, una strada o un sentiero, arrivavano di continuo uomini e carrozze e cavalli. Tutte le locande erano piene di gente che non s'era mai vista e certamente veniva da via. Il mercato pure era pieno e così tutte le vie e alle finestre s'assepavano mucchi di gente e ai balconi altri ancora. E una statua che fosse una statua non era più dato a vederla perché anche lì c'erano grappoli e grappoli d'uomini annidati come cornacchie. Un vecchio pitocco cantava in un angolo ed un altro più in là. E da un altro lato una vecchia vendeva bambole e bambole vestite da bambini di un giorno e qualcheduna anche da vedova Wharton e tutti quanti accorrevano a comprarne. Ma il peggio era davanti al palazzo di Villa. Chi poteva muovere un gomito era già fortunato. Chi era in grado di voltare appena appena le spalle... Ma no, davanti al palazzo di Villa non si poteva trovare uno solo che fosse in grado di voltare appena appena le spalle. Poi all'improvviso cessò ogni rumore e tutti, trattenendo il respiro, s'alzarono sulla punta dei piedi. Penny, che intanto era riuscito a salire sulla testa del conte di Brentford, fondatore della contea e protettore di Brentford e Springfield, guardò giù nella strada. «Largo, fate largo voi gente!» andavano gridando le guardie di giorno. «Largo ai giurati d'onore!» E la folla si strinse per fare largo ai giurati d'onore in toga rossa e parrucca. E poi, dopo appena qualche minuto, senza che le guardie di giorno dicessero una sola parola, la gente si restrinse 2 volte di più. In mezzo alla via, in quel momento, preceduto da 4 valletti di camera, incedeva il giudice Loving. «Impicca, impicca! Fate largo al giudice, impicca!» gridò una vecchia, affacciandosi per un momento alla finestra e scomparendo di colpo. «Ben ruggito, la vecchia!» approvò un maniscalco. «Ben ruggito un bel niente!» protestò al suo fianco un mercante di corda. «Quella vecchia non è che un'asina vecchia e questo lo sanno anche gli alberi ormai!» Ma di lì a pochi minuti, quando in piedi su un carro, tutta circondata da guardie, comparve la vedova Wharton, da ogni parte si cominciò a mormorare. E Penny, dal cappello della statua di bronzo, fu lì per cadere in mezzo alla strada. «Coraggio, Anna Wharton!» dicevano tutti al suo passaggio. «Niente paura, è più in gamba di prima! Fra una mezz'ora a dir molto sarete qui in mezzo a noi! Con certe fette di rabbia ci mangeremo tutto quanto l'inverno. Non ci sarà altra abbondanza, vedrete, Anna Wharton!» Ma intanto pensavano così. Questa è proprio l'ultima volta che ti vediamo passare. Tante cose ed un mucchio di auguri, ma il tuo calendario è ormai arrivato a San Silvestro, un calendario di tutta Quaresima. E subito dietro il carro se ne veniva il supplente con in testa un parrucchetto di pecora trovatogli per miracolo dal parrucchiere dei poveri e con 2 fibbiole alle scarpe che a spezzarle bastava una voce. E poi, dietro il supplente, il bidello con tutti i rotoli della difesa. «Forza, maestro!» gli gridò qualcuno. «Da una lezione anche a loro!» Dagli una lezione, supplente. Ne hanno più bisogno loro dei nostri ragazzi. E intanto il carro con sopra la vedova Wirton procedeva verso il palazzo a fatica. Ehi, ma cosa succede? Avete visto voi? Gente, avete sentito? Gridarono un tratto due, tre e quattro e poi dieci, poi quindici, alzando di colpo la testa. Sono pazzo o ubriaco, o quest'oggi anche le statue vogliono dire la loro. Speriamo di no, aggiunse un altro. Le statue sono tutte di cancellieri, intendenti e consiglieri di stanza, e se possono parlare daranno addosso anche loro alla povera Wirton. No, meglio che se ne stiano zitte le statue, fino a quando non ne faranno anche a noi. Anch'io ho sentito, me sembra, mi pare, diceva intanto la gente, e tutti alzavano gli occhi a guardare. La statua gridò un'altra volta: mamma, prepara la frusta e il bastone, tutto quello che hai, perché sono tornato. Guarda in alto, vicino al tricorno, sono qui. E in due salti era già in mezzo alla strada. Dio mio, ma è Penny. È Penny. Non può essere che quello sciocco di Penny, disse la vedova Wirton, e non stava più in sé, ma il supplente le corse subito vicino e prese a tirarle la veste. Non una parola da Wirton, le bisbigliò con la mano davanti alla bocca, non una mezza parola. Adesso voi siete solo vedova Wirton, mezza matta o magari matta del tutto. Voi adesso non vi ricordate più di niente, adesso non avete più testa d'un bambino di un anno, adesso tutto quello che dite serve solo a fare ridere i sassi. In nome di Dio, non statemi a scordare la parte, Anna Wirton. Com'è magro, però, mormorò tra sé la vedova senza nemmeno starlo a sentire. E gli hanno rubato perfino il vestito. Anche il nostro vecchio vestito gli hanno tolto quei ladri. No, lui è grasso, più grasso di un'anatra, così grasso da farlo vedere in un circo, è vestito come il figlio di un re e non è Penny. E voi, Anna, non l'avete mai visto? Supplicò il supplente fra i denti. Mi raccomando, Wirton, ci ho studiato 3 mesi, ci ho scritto sopra 90 pagine e più, e ogni nostra speranza sta qui. No, non questo, supplente. Adesso voi non me lo potete chiedere, questo, mormorò la vedova. Sono 6 mesi, supplente, che non faccio che aspettare e aspettare questa giornata. E la giornata arriva e voi adesso... Come volete, Anna Wirton, rinunciò allora il supplente. Quanto a me, io brucerò le mie carte e cercherò di trovarmi un posto in qualche altra contea. Un supplente di scuola non ha niente da perdere e in tutte le parti che va... è purgatorio per lui, ma per voi no, ricordatevelo. Se voi lo vedete quest'oggi, può darsi il caso che non lo vediate più per anni e anni, e sarà l'inferno per voi. Questo è tutto, e buona fortuna. Il ragazzo intanto, sgusciando a due guardie, era giunto al carro. Ecco, mamma, sono qui. Ormai credevo di non fare neanche più in tempo. Ci pensate, mamma, di non arrivare più in tempo a parlarvi? E invece, adesso, son qui. L'Anna diede di striscio un'occhiata disperata al supplente. Buona fortuna, si limitò ad augurarle lui. Buona fortuna, Anna Wirton. Beh, ragazzo, cominciò allora lei con una voce da favole. Che cosa avrà mai da dire la povera vecchia, questo avveduto e così istruito, bel giovane, tanto ben pettinato per giunta? Mamma, no, io sono Penny, sbarrò gli occhi il ragazzo. Io sono Penny. Sono vostro figlio che torna dalla locanda di Shorley e che ha fatto 14 miglia per venire a farsi frustare da voi. Guardatemi bene, sono Penny. No, bel ragazzo, continuò a dire lei con la medesima voce. Tu sei più ben pettinato di lui, senza nemmeno un confronto. Lui era un cardo, mentre tu sei una viola. Lui è fuggito di casa come fanno i gatti in agosto, e tu invece ti interessi alla povera vecchia. E poi lui, il mio ragazzo, era vestito di giallo, e tu invece non sei vestito di giallo. Se tu fossi mio figlio, se tu fossi il mio Penny, allora sì che saresti tutto vestito di giallo. Non trovi? E io direi, ma questo è proprio Penny, non c'è da sbagliare, e tutto sarebbe finito. Dio, ma come sei ben pettinato, mamma. Mamma, no, non può essere vero. Si mise a piangere Penny aggrappandosi al carro con la mano sinistra e con l'altra si spettinava tutti i capelli. Io mi aspettavo la frusta da voi, mi aspettavo il bastone o l'asilo forzato, mi aspettavo il sale sotto i ginocchi, ogni cosa. Ma questo no, non questo, sono Penny, vi dico. E il vestito giallo non vuole proprio dire niente. Me l'hanno chiesto i comici sulla strada di Brighton in cambio di pane e di frutta perché non stavo più in piedi. E cominciò a stracciarsi con furia il giubbetto. Mamma, ditemi che tutto questo è uno scherzo. Ormai la vedova non riusciva più a resistere ed era lì lì per aprire la bocca, ma il supplente prese a tirarla un'altra volta alla veste. Un minuto soltanto, un altro minuto e poi basta. Badate che più d'uno là in mezzo non vi stacca gli occhi di dosso. Solo un altro minuto. Coraggio, Anna Wilton. Ricordate che potrà esserci purgatorio per voi. Mamma, dite solo il mio nome. Io correrò a casa ad aspettarvi e vi giuro che non mi muoverò più di lì, supplicò ancora il ragazzo. Ditemi Penny e nient'altro. Sul momento la vedova stette in silenzio. «I comici, mio bel ragazzo», riprese dopo un poco, «i comici ti hanno rubato il vestito. Una volta facevano ridere i comici ed erano a spasso. Erano a spasso ed era uno spasso vederli e io ci portavo alle volte il mio penny. Adesso invece mi dici tu vanno rubando i vestiti agli innocenti ragazzi che se ne vanno a trote per la strada di Brighton». E anche i vestiti gialli ruberanno, mi immagino. Oh, allora il mondo va male, ragazzo, il mondo va male, va male, va male. E intanto, lo vedi? Io, la povera vedova, me ne debbo andare con lui. Due guardie riuscirono ad afferrare Penny e lo staccarono a fatica dal carro. L'Anna si posò una mano sugli occhi. Dio mio, disse il supplente fra sé, nessuno ha mai sopportato niente di più cane. Le ho dovuto toccare il cuore con la carta vetrata. Che Dio mi perdoni. E si volse al bidello e gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Capitolo sedicesimo. Penny ha solo 10 minuti di tempo e corre a trovare il trappolone del cieco. Sente un fischio e poi un altro. Ah, ma Patty, sei grande! Esclamò il ragazzo asciugandosi gli occhi. Voi siete l'uomo più grande del mondo. Beh, Penny, va un po' più piano. E al supplente che è venuta l'idea. Io sono corso a dirtelo e basta. Anche lui, si capisce, anche lui, più ancora mia madre. I comici della locanda di Brighton con tutti i loro costumi e parrucche e commedie non valgono una sua scarpa. E io poi nemmeno un suo tacco, che mi sono messo a strapparmi i capelli e a piangere e a urlare davanti a mezza Pigtown. Sì, è proprio così, ma adesso Penny... «Salute», disse il bidello facendo per allontanarsi. «Laggiù sta ormai per cominciare il terzo atto e io devo correre nella mia buca». «Invece no, Pat. Mi dispiace, ma non me la sento. Ho avuto abbastanza teatro fra stanotte e quest'oggi», disse ridendo il ragazzo. «Se volete, picchiate pure le mani per me, ma adesso io me ne corro a casa ad aspettare che ritorni mia madre». Il bidello guardò a terra e non disse parola. «Ehi, Pat, cos'è questo?» Penny notò subito. «Mi pare una faccia ben curiosa la vostra». «Una faccia ben curiosa?» disse il bidello cercando di ridere. «Sono più di 60 anni che ce l'ho e ormai neanche ci bado. Viviamo come a dozzina lei e io, ognuno per sé ed io per tutti». «No. Queste sono parole», disse il ragazzo prendendogli una manica. «Quando vi ho detto che andavo a casa ad aspettare mia madre, voi vi siete subito messo a guardare per terra e adesso poi avete cercato perfino di ridere. Ma Pat, lasciatemelo dire, senza riuscirci per niente. E adesso, Pat, datemi ascolto. Io non sono più quello di un tempo, in nessun modo, capite? Da mesi e mesi non ho aperto più un libro, non ho più fatto una mezza riga di tema, ma ho visto il buono e il cattivo e ho potuto imparare un bel mucchio di roba. E questo prima di tutto, più una cosa è brutta, più è bene guardarla e aprir gli occhi. Ma non si può dire che sia poco, riconobbi il bidello. E invece io, Penny, ho imparato quest'altro. In 60 anni ho visto maestri e maestri, direttori e supplenti e capiscuola, ispettori e centinaia di tipi del genere. Tutta gente con una testa tre volte la mia, latino e regole e date fin quante ne vuoi e buone maniere e presenza di spirito e tutto. Tipi, non esagero, Penny, da poter insegnare come si porta una corona anche a un re. Bene, cose ne ho viste da carnevale e da ceneri, ma non sono mai riuscito a vedere che a 4 metri dal cancello di scuola ce l'abbiano fatta anche per sbaglio a combinare un phoenix di roba decente. Questo no, questo non sono mai riuscito a vederlo. E ora il brutto è qui. Che l'idea è proprio del supplente e il processo non si può tenere nella scuola. Ecco, Penny, il perché della mia faccia curiosa. Anche il ragazzo si mise a guardarsi le scarpe e non alzava la testa e certamente doveva pensare a qualcosa. Ma forse anch'io ormai sono una vecchia lima che va bene solo dentro la scuola, disse il bidello dopo un poco, e si vede che appena fuori anch'io non riesco a fare altro che mettere insieme un bel po' di sciocchezze. E sì, ho fatto male a parlarti e mi dispiace sul serio. Il ragazzo continuava a tacere e a guardarsi le scarpe e non alzava la testa. Penny, no, adesso non stare troppo a badare a qualche sciocchezza di un vecchio svanito. In 60 anni suonati non ce l'ho mai fatto una volta a indovinare come andasse a finire una cosa, o anche un libro, o anche la stessa giornata, mai una volta, ti dico. E perché dovrei indovinarla proprio quest'oggi? Non potrei nemmeno crederci, ecco. Ma il ragazzo da qualche secondo stava pensando a tutt'altro. Non pigliatevela per me, Patty. Può anche darsi che questa sia una gran buona notizia, si decise alla fine a parlare. Il bidello lo guardò e non riusciva a capire. E adesso, Pat, potete farmi una grazia? Potete fare ritardare il processo qualcosa come un 10 minuti? Il bidello si limitò a stringere un poco le labbra. Patti, 10 minuti, 10 minuti e nient'altro, neanche il tempo di dire a memoria la ballata dello scoiattolo nel bosco, solo il tempo di contare fino a 10. Pat, vi sentite di farlo per mia madre e per me? Per questo si può trovare una storia, fare svenire qualcuno, dimenticarci qualcosa che serve, o fare lo stupido, il sordo, tutti e due a un tempo solo. Sì, Penny, forse 10 minuti è ancora possibile, ma bada, non un mezzo minuto di più, esclamò Penny stringendo la mano al bidello, e neanche un quarto, neanche un secondo. Vedete, io non ho belle maniere né latino né spirito, e una volta dentro la scuola non mi è mai capitato di riuscire a mettere insieme un phoenix di roba decente. Per questo, Pat, ho speranze. Adesso debbo lasciarvi e in due salti sono a casa del cieco. Dal cieco? E tu adesso vorresti sul serio andare a trovare quei 70 chili di grammi peccati? Disse il bidello stupito. Io avrei più speranze in una lotteria che nel cieco, anche se non avessi nemmeno comprato il biglietto. Come credi, però? Ma se vuoi arrivare in tempo, fa un salto solo, ragazzo, perché il cieco sta per mettersi per strada per la fiera di Springfield. Ieri sera, in segreto, è venuto da me a farsi fare un cartello con scritto «Non scordare il povero cieco che ha fatto offerta del più prezioso bene del mondo alla bandiera, alla famiglia e al popolo». E in più, e sempre in segreto, è andato dal falegname a farsi fare 2 grucce. E adesso vai in quella tana, ma attenzione, Penny, perché tutto tutto ci si può aspettare da lui, tranne quello che uno crede d'aspettarsi. E sono pronto anche a scommettere il mio braccio sinistro che in un tiro a bersaglio avrebbe la meglio su di me. E Penny corse alla stamberga del cieco. In un salto era già lì sulla porta e aprì senza bussare ed entrò. «Pasqua di Dio!» gracchiò il cieco nascondendo le grucce in mezzo al suo lettuccio di stracci e di foglie e mettendosi di colpo gli occhiali. Non ci sono, domani invece sì ci sarò e potremo starcene qui a chiacchierare fino all'Ave Maria, e col tuo permesso si intende inviteremo anche la birra, ma oggi no, non ci sono, ascoltatemi cieco, troncò invece il ragazzo che cominciava a tremare al pensiero di arrivare troppo tardi. Io ho assoluto bisogno di voi. E solo voi qua in terra siete in grado di allungarmi una mano. 10 minuti fa ho visto l'inferno, vi dico. Beh, è già qualcosa, lo interruppe il cieco di malumore. Pensa allora a me, che non ho potuto mai vedere niente di niente e per di più ho 50 anni. Oh, niente paura per questo. L'inferno lo vedrete presto, se continuate così. Prese a gridare il ragazzo, e mi dispiace dovervelo dire per via dell'età e di tutto il resto, ma voi, cieco, non fate altro che mangiare sulle disgrazie degli altri. E chi sapeva che adesso ti hai rimesso a fare anche il chierico? Chi poteva saperlo, mi dici? Brontolò il cieco, sdraiandosi sul suo lettuccio di foglie e di stracci per nascondere a Penny i preparativi della partenza. Ma se sopra le disgrazie si potesse sul serio mangiare, io mangerei sulle mie, vivrei di rendita, avrei carrozze, cavalli e birra da annegarmici dentro con l'anima e tutto. Così adesso chiamerei il mio maggiordomo e gli direi: caro, aprimi la finestra un momento e butta fuori la mosca. E lui lo farebbe subito. Io, ecco, sarei un uomo felice. E dicendo così, era ormai riuscita a coprire ogni cosa. Ma adesso dalla strada cominciavano ad alzarsi nuovi rumori e un mormorio e un parlottio e perfino un lontano rumore di ruote. Penny ne fu disperato. «Mi dispiace per voi», disse avvicinandosi al letto di foglie e di stracci, «ma ormai nessun maggiordomo riuscirebbe a toccarmi neppure per spazzolarmi il vestito. Una volta è abbastanza e ce n'è anche d'avanzo per me. Ma voi ascoltatemi bene. Primo, c'è stato un patto fra noi e io l'ho mantenuto, perché adesso, anche contro la mia volontà, vi ho combinato qualcosa che voi non sareste riuscito nemmeno a sognare. E alla fiera di Springfield e in tutte le fiere del mondo potrete mettervi in tasca palate di Pfennig. Secondo, del mio povero padre, voi sapete un po' meno di quello che so io, perché il mio povero padre era solo un sellaio, quindi niente brughiere e niente battaglia e niente ultimo giorno e niente di quel che mi avete raccontato quella volta del fosso. E per di più, così onesto che non può avere mai scambiato una mezza parola con voi. Terzo, il cieco soffiò qualcosa fra i denti. Terzo, adesso per firma voi volete scapparvene a Springfield. Una calunnia e nient'altro. E guardati bene dalla calunnia, ragazzo, tanto più che hai studiato e sei nel fiore degli anni. Il ragazzo si chinò sul letto e lo mise sossopra. Ecco qui, la calunnia. Sotto il cuscino c'è il cartello nuovo da mettere al collo per farvi vedere alla fiera di Springfield. E sotto il letto, ecco, guardate cosa c'è sotto il letto, 2 grucce. E sotto gli occhiali, si lasciò sfuggire Penny di bocca. Sotto gli occhiali, che cosa? Gridò il cieco, balzando di colpo dal letto con in mano una gruccia e dirigendosi minacciosamente su lui. Sotto gli occhiali io non so che cosa ci sia e neanche mi importa, ma a qualcheduno potrebbe anche importare, potrebbe importare a qualcuno. A quelle parole il cieco si afflosciò e cambiò tono e con Penny cominciò a fare il vecchio compagno. Beh, Penny, e chi ti dice che non faremo a metà? O se preferisci che ti pigli a nolo per tutto? Tutta la fiera di Springfield, io ti piglierò anche a nolo e ti pagherò quel che è lecito, più la birra e la festa. Ma il ragazzo tentò di giocare l'ultima carta. No, cieco, sono arrivato appena alla terza, ma adesso debbono ancora venire 14 o 15 cose ed il più bello è sempre sotto la coda. Quarto, cominciò il ragazzo, che in realtà non sapeva più cosa dire. Lascia, Penny, lascia, ma a che scopo? Tu sai bene che più in là del 5 io non sono mai riuscito ad arrivare una volta. 5 dita in una mano e nell'altra altre 5. E mi è sempre bastato. Penny cominciò a respirare, ma proprio allora s'alzò dalla strada un'altra ondata di rumore e poi la voce delle guardie di giorno e poi un silenzio di tomba. E poi ancora, in mezzo al silenzio di tomba, si sentì il fischio del bidello. «Presto, alzatevi!» gridò il ragazzo, «e sedetevi qua e fate tutto quello che adesso vi dico!» Penny contro un povero infermo e nel suo stesso domicilio per giunta. Questo non è da te, Penny, e ammetterai che prima io ho il diritto. In quel momento si sentì ancora un fischio. Non un mezzo minuto di più, disse Penny, e non una mezza parola. E preso per la manica il cieco, se lo trascinò vicino al tavolo.
Elia Shilton ha letto Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.